benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Dekajitsu Restaurant Incipit Playlist. Ottava parte. Viola di grado, 70 acrilico, 30 lana. George Orwell, 1984.
Thank you. Un giorno era ancora dicembre, specialmente a Leeds, dove l'inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima. Nevicava tutto il giorno, a parte quella breve parentesi di autunno che ad agosto aveva scosso un po' di foglie e se n'era tornata da dove era venuta, tipo la band di apertura prima delle star. A Leeds tutto ciò che non è inverno è una band di apertura che si sgola 2 minuti e poi muore. Subito dopo arrivano le plateali tempeste di neve, si abbattono a terra come maledizioni, congiurano contro il lirismo spericolato delle piccole fucsie sbocciate nel parco. E fate un applauso. Bis! Ogni inverno di Leeds è terribilmente egocentrico, vuole sempre essere più freddo dell'inverno precedente, pretende sempre di essere l'ultimo inverno. Scatena un vento letale, con le vocali strette, degli inglesi del nord. Ma ancora più dure, e comunque nessuno dei due è con me che parla. E dire che non è l'inverno che la gente teme, è l'inferno con quel calduccio di fiamme. Io li scambierei volentieri. Scambierei la V d'inverno con la F, se la vita si potesse gestire come uno dei miei esercizi di cinese. Le poche volte che uscivo di casa, una museruola di gelo mi bloccava la mascella e il vento mi capovolgeva l'ombrello, me lo strappava dalle mani, lo trascinava per metri, poi lo abbandonava storpio sull'orlo del marciapiede, le stecche per aria, come zampe azzoppate. Eppure gli inglesi continuavano a uscire in pantaloni al ginocchio e giacche di cotone, coi piedi scoperti e pure le gengive, gli stessi sorrisi spalancati che avevano ad agosto, e poi gli stessi passi lunghi, lo stesso modo rilassato di chiacchierare, strascicando le sillabe in bocca, consegnandole senza fretta all'aria gelida che le trasformava in fumo. E ovviamente i loro ombrelli non si rompevano mai. Quel giorno di dicembre, appena tornata da uno sfiancante shopping a Brickgate, buttai la mia nuovissima giacca fucsia in un cassonetto di Christopher Road. È la via dove vivo, una di quelle vie che devi spiegare alla gente dove si trovano, e ti confondi sempre anche tu, perché è identica alla via che c'è prima e a quella che c'è dopo, e poi perché appena arrivi, un inconscio rifiuto della sua bruttezza ti spinge a proseguire. Insomma, è una via talmente brutta da essere una prova che Dio non esiste, a partire dalle case allampanate di mattoni rossi, tutte uguali, con le porte di metallo nero come nelle celle di isolamento, e i sacchi della spazzatura buttati ai lati dei bidoni, e la vista panoramica sui takeaway di Woodhouse Street, che è perpendicolare a Christopher Road, anche se nessuna via vorrebbe esserlo. Sulla destra potete ammirare il fish and chips, a sole 3 sterline da Tom, e guardate quei kebabari al neon, e a sinistra pizza solo 1 sterlina da Nino, e laggiù i polli al bambù e le alghe fritte di quel cinese che resta aperto tutta la notte. E poi quel buio da titoli di testa, come quando aspetti ansiosa che cominci il film, ma Christopher Road non comincia mai niente. Semmai finisce. Finisce tutto. Anche le cose che non sono mai cominciate. Tipo il cibo scade prima di aprirlo perché manca spesso la luce. E i fiori muoiono prima di sbocciare perché non c'è il sole. E i feti hanno il vizio di strozzarsi con la placenta. Originariamente era un villaggio operaio. C'era la fabbrica in centro e poi le case degli operai e una chiesa. Tutto era stato costruito risparmiando sui materiali e sull'estetica. E siccome costava di meno, le case erano state tirate su tutte in altezza, su 3 piani strettissimi, come tristi torri di Babele, per arrivare al diavolo. Ora la fabbrica è una scuola elementare che a ogni campanella versa sulle strade piccoli borseggiatori. La chiesa, invece, è sempre una chiesa, alta e scura, la testa gotica che veglia sulle greggi di lapidi. Ma ci vado solo io, perché è sconsacrata, e i defunti sono dimenticati dal mondo. Ci vado a spiare gli incubi dei morti. e a mozzare le teste dei fiori che spuntano per sbaglio. Nessuno ce li ha portati per onorare la memoria di nessuno. Anzi, ricordare è proibito. I rovi si allungano come rughe sulle lapidi per nasconderne i nomi. Ma a volte, nonostante tutto, io i fiori me li ritrovo tra le gambe. Mentre mi faccio strada tra erbacce e rovi e serpenti addormentati, eccola lì, una macchiolina d'azzurro innocente tra le mani di vecchia delle sterpaglie, uno schizzo di bellezza in quella centrifuga di miseria e morte, solo per provocarmi e zac, la taglio senza pietà, come la fata che nessuno invita alle feste delle fiabe. Poi torno a casa. State pensando che Christopher Road è l'ultima via in cui ambientare un romanzo. Figuriamoci poi la storia della propria vita. Eppure, a guardarla adesso sulla pagina, io mi ci vedo dentro con nitidezza, come in una foto di classe. Io sono quella con naso grande e i capelli lunghi neri, la carnagione chiarissima. No, più a destra, dico quella con la frangia e gli occhi verdi, mi vedete o no? E quella che sta guardando dentro il cassonetto, sì. Proprio quella. Altro che storia della mia vita. La mia vita non ce l'ha una storia. Di certo una storta, ma una storia no. La mia vita al posto delle storie ha crateri profondi, pieni di sabbia, come quelli che ci sono sulla luna, quelli che da piccola ti sembrano occhi, naso e bocca. Zoomate su me bruna, con frangia che butto la giacca fucsia. La neve aveva trasformato i sacchi in leziosi pupazzi di neve. In quel momento, affondando il mio sacco nero nel cassonetto, vidi un vestito. Era verde bosco, con i bottoni bianchi, spiegazzato. Emergeva da sotto un sacco di plastica di Sainsbury. Allungava una manica lunga, come una biscia sullo sgabellino di plastica gialla a destra. A sinistra, invece, non aveva manica. Pensai a quel pomeriggio così diverso dal presente che ricordarlo era come inventarlo. Quel pomeriggio in cui mia madre stava studiando l'etichetta della maglia nera con gli strass, perché a quel tempo comprava ancora dei vestiti. Eravamo al White Rose Shopping Center, fuori pioveva. Io le raccontavo tutta eccitata la mia prima lezione di cinese. E poi ci sono i toni! Non è assurdo? Cioè, la parola ma, a seconda della tonalità, può significare o mamma, o insultare, o cavallo, o canapa. Mi leggi l'etichetta, tesoro? È minuscola. E io, concentratissima sul geroglifico della bacinella, con una mano dentro, lavare a mano. No, la composizione. 100% lana d'angora. Addirittura. Vado a provarla. E questa qui no? Afferrò il dolcevita bianco, lo rivoltò. «Ma no, tesoro, 70 acrilico!» Pescai dal cassonetto il vestito verde. Era lungo, di tela, largo, informe, come un sacco dell'immondizia. Era abbottonato a lupetto. Gli ultimi 3 bottoni deviavano sulla destra ed erano cuciti con un filo diverso. E il collo era visibilmente troppo stretto. Lo misi nella borsa.
Thank you. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte degli appartamenti Vittoria, non così in fretta tuttavia da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi logori stuini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 45 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore infatti era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al settimo piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che quando vi muovete gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile a uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi della finestra. Giù in strada piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia, e sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve n'era proprio uno sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato a uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola, «Sosing». In lontananza, un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone e poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia, che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa e della realizzazione più che completa del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo l'avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione, con quale frequenza o con quali sintomi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi, era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato e qualsiasi movimento che non fosse fatto al buio attentamente scrutato. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti ricoperti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.